registro solo. Vi proporrei una riflessione sulla Pasqua a partire da un brano evangelico. Sono solito così partire dalla scrittura quando tengo un ritiro, ecco, perché penso che sia il modo più sano, ecco, per parlare di Cristo, ecco, e del mistero cristiano. E vi proporrei una lettura di un brano pasquale, anche se viene contestualizzato nella passione, anzi è il brano che inizia la passione nel Vangelo di Marco. Siamo al Marco 14, i primi 9 versetti, ed è l'episodio dell'unzione di Betania, o l'unzione a Betania. Quindi così farei leggere questo brano, questi primi 9 versetti, poi passiamo a una lettura e a delle considerazioni finali. Poi.
Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di nardo puro, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni tra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri, ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità, io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Grazie. È un brano molto, molto spesso, anche molto simbolico, quindi vi propongo soltanto così alcune intuizioni, meriterebbe poi fermarsi su questo brano personalmente. Seguendo la cronologia di Marco, sappiamo che siamo al quarto giorno dell'ultima settimana di Gesù. Marco è molto preciso su questo. E siamo di mercoledì, fra 2 giorni sarà il venerdì della morte di Gesù, e il testo dice che sarà la Pasqua. Quindi è già interessante questo, ecco. Forse Marco comincia a intuire che la Pasqua è l'evento della croce, perché è lì il massimo dell'amore. Qual è l'intento di Marco, dell'evangelista? Narrare ciò che accadrà al corpo di Gesù sulla croce, il venerdì successivo, appunto. Gesù è il vaso preziosissimo che verrà frantumato, che verrà spezzato, ma ne uscirà il profumo, nome, poi andremo a vedere perché, che impregnerà la storia, strappandola così dalla morte. Questo è l'intento teologico di Marco. Quindi sul legno, lui, vaso preziosissimo, verrà frantumato, ma ne uscirà un profumo che impregnerà la storia strappandola dalla morte. In ebraico sapete che profumo si dice shemen. Ora, il profumo è un simbolo molto importante nella scrittura. Il profumo ha delle prerogative, tra le quali: quando viene versato, quando viene usato, il profumo avvolge tutti, è sentito da tutti, indipendentemente dalla natura del ricevente. Ora, una fragranza versata, una fragranza usata, versata, la sente il bambino come il vecchio, il saggio come l'ignorante, il santo come il malfattore. Questo è molto interessante, perché mi viene a questo punto da recuperare due passi fondamentali del discorso della montagna di Gesù, quando in Matteo, ma anche in Luca, Gesù dice: il mio Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Piovere è migliorente, sapete che è una benedizione, quindi benedice i giusti e gli ingiusti. Siamo in Matteo 5,45. E in Luca sembra quasi rincarare la dose, perché in Luca 6,35 dice Gesù: Dio, il mio Dio, ama gli ingrati e i malvagi. Ecco, allora questo amore, questo che è il profumo, ecco, di questo Dio, viene riversato su tutti indipendentemente, ecco, dalla propria etica, dalla propria morale. Poi Pietro in Atti comprenderà tutto questo, quando in Atti 10,34 dirà: Dio non fa preferenza di persona. Pietro dirà: sto imparando questo, mi sto in qualche modo, sto comprendendo sempre di più che Dio non fa preferenza di persone. Quindi ecco, già questo aspetto è molto bello, no? Questa idea del profumo che viene sentito da tutti. Non, il profumo non sceglie, ecco, chi, da chi farsi sentire, ecco. Inoltre il profumo nella Bibbia è simbolo della vita che si oppone al fetore della morte. Questo è un altro passaggio interessante. Lazzaro manda cattivo odore nel sepolcro, ma quando è al banchetto, siamo nel capitolo successivo in Giovanni 12, si dice che la casa si riempì di profumo. Ecco. Inoltre, Shemen, profumo, ha un'assonanza con Shem, che è il nome. E il nome nella cultura ebraica rappresenta l'essenza della persona. Noi abbiamo perso purtroppo questa portata del nome. Ecco. Quindi certamente Marco sta recuperando queste assonanze ebraiche, perché per lui sono ovviamente immediati, o comunque la comunità marciana ovviamente, ecco. E Marco vuole dirci che fuori di metafora il nome di Dio, l'essenza di Dio, che è solo l'amore, l'essenza di Dio, cioè il nome di Dio, solo l'amore, quando verrà spezzato sulla croce, verrà riversato su tutti. Sembra quasi che ci sia un compimento di quello che il Salmo dice, no? Nel Salmo si dice: effonderò, ecco, farò conoscere il tuo nome ai miei fratelli. Ecco, sulla croce, ecco, il nome di Dio, che è l'amore, verrà fatto conoscere a tutti. Fermandosi ancora sul testo, è interessante notare come Marco giochi sulle divisioni. Se poi prendete il testo e lo leggete con attenzione, Marco contrappone continuamente due gruppi di persone. Ad esempio, da una parte ci sono i sommi sacerdoti, gli scribi, Giuda, dall'altra c'è solo la donna, questa contrapposizione, l'intelligenza, il potere religioso e la donna, molto significativo. Poi dall'altro ci sono due gruppi semantici, i verbi sono impadronirsi, oppure parole come inganno, uccidere, tumulto, vendere, denaro, comprare, fremere, dare fastidio. Dall'altra parole come alabastro, profumo, nardo, effondere, sprecare, dare, beneficare, opera bella, vangelo. Quindi Marco gioca su questi due gruppi semantici. Poi anche due logiche opposte, ovviamente, quella dell'egoismo, dell'impadronirsi, del comprare, del vendere, del calcolare, dell'uccidere, e l'altra, la logica di Dio, che è la logica appunto dell'amore, dell'effondere, della gratuità. E poi i due odori, c'è la puzza di morte nella casa di Simone il lebbroso, è interessante questo, e il profumo dell'amore che viene versato. Ora, dove si svolge questa scena? si svolge nel villaggio di Betania. È importante questo, questa Betania significa casa del povero, casa del povero. Ed è la casa di Simone il lebbroso. Simone il lebbroso. La lebbra è una malattia della pelle, e la pelle è il nostro principio relazionale, quindi vuol dire che la lebbra, per Marco, è fondamentalmente una malattia, è simbolica ovviamente, no? Questo uomo ha una malattia, che è la malattia della relazione, una relazione malata. Noi siamo malati soprattutto, che questo è il grande peccato, denunciato anche dal Vangelo, che è il nostro peccato relazionale, sono le nostre relazioni ferite, sono i nostri tentativi di emergere sempre, di avere sempre l'ultima parola. Ecco, quindi questo Simone ha questa malattia relazionale che può essere finalmente guarita da questo profumo che è quello dell'amore, ecco, no? Che è l'amore che invece gioca le relazioni nel principio della misericordia, del perdono, della riconciliazione. È interessante che questo personaggio si chiami Simone, Simone. Simone richiama il primo degli apostoli, il capo della Chiesa, quindi a dire quasi che siamo tutti in questa casa, siamo tutti noi della Chiesa forse malati di questa stessa malattia di Simone, che è quella della relazione. Quindi queste sono, penso, indicazioni interessanti. Gesù, si dice nel testo, è a mensa, e la mensa sapete che è il luogo dell'incontro, ma soprattutto il luogo del dono, dove si condivide. Gesù sta spesso a mensa, tanto da meritarsi il titolo di mangione e beone, ma perché l'amore si condivide, l'amore condivide quello che ha, anche 5 pani e 2 pesci. Il miracolo si compie nel momento in cui il poco che hai viene però condiviso tra i molti. E a tavola Gesù si è sempre fatto cibo, si è sempre dato in dono. Il testo in realtà parla di Gesù che si è sdraiato a tavola. Questo è interessante perché è lo stesso verbo che viene usato nella Natività, quando Maria prese Gesù e lo sdraiò nella mangiatoia. Lo sdraiò, non lo pose, lo sdraiò nella mangiatoia. Quindi questo sdraiarsi, questo amore che si dona nella mangiatoia, che è il luogo dove ci si va a cibare, ecco. Quindi l'amore è amore nel momento in cui si dà in cibo, un amore che non viene mangiato, non viene distrutto, non viene fagocitato, non cessa di essere amore. Quindi l'amore o si dà in cibo, l'Eucaristia è questo, o non è. E in questa casa di Simone il lebbroso, in questa casa dove Gesù è sdraiato a tavola, dove si dà in cibo a tutti, perché l'amore non sceglie a chi si dà in dono, ovviamente. L'amore è scelto da chi viene. Non siamo noi a fare la carità, a darci in dono, ma siamo noi scelti dagli altri per essere mangiati. In questa casa entra una donna. Ora, questa donna che verrà ripresa anche sia da Giovanni, con delle differenze, in Giovanni questa donna viene identificata con Maria, la sorella di Lazzaro, guarda caso, un altro morto vivente, un altro uomo che manda cattivo odore, ecco, no? E viene ripresa anche da Luca questo episodio, con delle differenze, in Luca 10. Questa donna entra e ha un vaso di alabastro, un vaso di alabastro. L'alabastro è un materiale prezioso, è un materiale molto prezioso. Appunto, come prezioso, abbiamo detto, è il corpo di Cristo, è il corpo di Gesù. Ma non è solo prezioso il contenitore, dice Marco, eppure prezioso il contenuto, come prezioso il contenuto di Cristo. Paolo dirà in Colossesi 2:9: in lui abita tutta la pienezza della divinità. Quindi vedete, è un brano con tantissimi rimandi, tantissimi riferimenti, ecco. Quindi non solo è prezioso il contenitore, l'alabastro, ma anche il contenuto. E cosa contiene questo vasetto di alabastro? Contiene il nardo, che voi sapete essere un preziosissimo profumo orientale. Perché prezioso? Il nardo, quello autentico, cresce soltanto sulle pendici dell'Himalaya in India. Quindi pensate che viaggio doveva fare dall'India in Palestina. Già Plinio nella sua storia naturale dice che per la preziosità, visto che è molto prezioso il nardo, è facile che venga contraffatto. Per questo che Marco si premura nel dire che è autentico.
Come il Chianti, sì.
Quindi è facile, ma ancora oggi, se voi andate in Palestina, vi vendono queste botticine di nardo a un euro, ma forse neanche. No? Quindi non è certamente nardo, no? Il nardo è quello autentico è prezioso. Ora però il nardo supera ovviamente la sua preziosità soltanto materiale, ma bisogna sempre rifarsi a un livello simbolico, un livello altro. Il nardo viene citato due volte nella scrittura, soltanto due volte, viene citato entrambe nel Cantico dei Cantici, che Marco ha ben presente, o comunque la comunità marciana ha ben presente. Viene citato in Cantico 1:12 e in 4:13. E cosa simboleggia il nardo nel Cantico dei Cantici? L'amore, ovviamente, l'amore. E il profumo dell'amore, la portata dell'amore. Simboleggia l'amore della sposa per lo sposo. Allora, facciamo un passo ulteriore. In Marco, e Marco recupera questo passo del Cantico dei Cantici, perché noi sappiamo che fin dall'inizio per Marco Gesù è lo sposo. Marco 2:19 viene detto quando Gesù dice: finché lo sposo è con voi. Quindi per Marco lo sposo è Gesù di Nazareth, è il Cristo. Di conseguenza la donna e la comunità sposa. Insomma, Marco con questo brano vuole rappresentare il rapporto tra i discepoli, la Chiesa, e Gesù, tra la comunità e il Maestro. E questo nardo è proprio questo amore, questo profumo che lega Cristo con la comunità. Questo nardo, dicevo prima, nel testo viene detto autentico, che purtroppo viene tradotto con puro, ma noi bisogna stare molto attenti a quando nella traduzione italiana si usa il termine puro, perché noi siamo malati di moralismo cattolico, per cui tutto ciò che è puro per noi va subito sull'aspetto morale, moralistico, ecco, no? E peggio ancora sull'aspetto sessuale, no? Siamo stati malati noi su questo aspetto. Ora, è autentico. Ora, una cosa autentica, se si riferisce a cosa, va bene autentico, ma riferito a persone, l'autenticità si chiama fedeltà. Riferito a persone, l'autenticità si equipara a fedele, a fedeltà. Marco ci sta dicendo che l'amore è fedele. L'amore è sempre fedele. L'amore di Dio, l'amore per eccellenza, l'amore di Cristo, è fedele fino alla fine, è un amore che non tradisce, un amore che va fino alla morte, fino su quel legno. Ecco perché da quel legno può scaturire questo amore, questo profumo, questa essenza di Dio. L'essenza di Dio è la fedeltà, perché l'amore di Dio non può tradire, l'amore ti accompagna, l'amore è fedele fino a morire, fino alla morte. E qui si potrebbe aprire una bella parentesi, no? Avessimo la possibilità, ma ve la butto lì soltanto. Quando si dice che Dio è giusto, in che senso Dio è giusto? Dio è giusto in quanto fedele. La giustizia di Dio è la fedeltà, non una giustizia che giudica, che condanna ovviamente, ma Dio è giusto in quanto fedele. Anche qui abbiamo preso un po' la tangente, abbiamo detto delle bestialità poi su questa giustizia di Dio. Comunque, questo nardo preziosissimo, autentico, fedele, ecco, barra fedele, costa 300 denari. 300 denari ovviamente è un simbolo, 300 denari è un anno di lavoro di un operaio. Quindi un anno rappresenta la vita, rappresenta la totalità, ecco. Il brano ci dice che mentre Giuda pensa di guadagnare qualcosa tradendo l'amore, quindi pensa di guadagnare qualcosa andando contro la fedeltà dell'amore, la donna mostra a Gesù un amore invece che non apprezza. Un amore che non calcola, non cerca il suo interesse. Aveva ragione Paolo in 1 Corinzi 3:15, l'amore non cerca il proprio interesse. Vedete, Marco ci sta dicendo qualcosa sull'amore, sull'essenza dell'amore. L'amore o si diffonde su tutti o non è amore, un amore che non sceglie su chi cadere. L'amato non viene scelto. Un amore che è preziosissimo, che è fedele, che va fino alla fine. Un amore che non calcola, che non cerca il suo interesse. Ma poi il testo dice di più, che questa donna frantuma questo vasetto, lo frantuma. A questo punto una domanda, ma non bastava scoperchiare il vaso? Perché? Per quale necessità? Il frantumare il vaso. Allora Marco ci suggerisce forse qualcosa di interessante, perché se l'amore viene conservato, se viene misurato, cessa di essere amore. Lo spreco è necessario all'amore. Lo spreco, lo scialare è connaturale all'amore. Un amore che misurasse non è più amore. Perché non si dà misura nell'amore. Perché la misura dell'amore è non avere misura. Un padre antico dice che Dio non guarda ciò che doniamo, ma ciò che tratteniamo. Dio non guarda ciò che doniamo, ma ciò che tratteniamo. Ecco, l'amore o si spezza per l'altro o non è autentico, non è puro. L'amore o si spezza per l'altro o non è autentico. E Gesù, ci ricorda Marco, appunto, si romperà per amore, si frantuma per amore. Un amore che si fermasse un po' prima della frantumazione potrebbe essere un atto di bene, ma noi sappiamo esserci un abisso tra il bene e l'amore, tra il bene e la carità. E noi facciamo molta attenzione a questo, cioè per noi abbiamo sempre fatto passare un po' l'idea che c'è consonanza tra il bene e la carità. No, c'è un abisso tra il bene e la carità. Il bene può cercare molto il proprio interesse, no? La carità no. Pensate soltanto quando noi diciamo a volte l'ho fatto per il tuo bene. Non c'è, io credo che non ci sia peggiore frase che questa, fare qualcosa per il bene dell'altro, perché più delle volte è nascosto un grande interesse personale. L'ho fatto per il tuo bene. L'ho detto per il tuo bene. Intanto abbiamo fatto morire l'altro quando diciamo questa frase, no? Però, ecco, la carità invece è morire piuttosto per l'altro, non far morire l'altro per il proprio bene. Ora, questa donna prende questo vasetto e lo versa sul capo di Gesù. E questo è un passo interessante, no? Ruppe il vaso e versò il profumo sul suo capo. Non bisogna essere biblisti, non bisogna essere dottori in Bibbia per avere ovviamente subito un rimando all'olio. Il profumo è oleoso, il nardo ovviamente, no? È un olio che viene versato sul capo. C'è qualcosa di grosso allora qua dietro. Voi sapete che nei salmi e nei profeti l'unzione del capo è un atto divino con il quale si veniva consacrati. Salmo 23, ungi di olio il mio capo, oppure Isaia 61, il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Quindi l'azione della donna di versare il profumo non sui piedi di Gesù, come in altri passi abbiamo, ma sulla testa, sul capo, richiama esplicitamente l'unzione della testa dei sacerdoti, dei re, la consacrazione del Messia. Quindi la donna riconosce Gesù come vero re e in questo modo si dichiara disponibile a dare la vita insieme a Gesù, che verrà acclamato re dei giudei, Marco 15, 26. Fra poco Gesù verrà chiamato re dei giudei e questa donna dice: io ti riconosco come re, come maestro, come messia e ti seguo fino alla fine. Io voglio vivere il tuo stesso stile di vita. Io voglio in qualche modo decidermi per un amore che va fino alla fine, come te. Ed è bello questo fatto che, poi vedremo, questo gesto viene compiuto da una donna. Ed era inconcepibile che questo gesto venisse compiuto da una donna. Poi vediamo il perché. Noi, continuando la passione, scopriremo che altri accompagneranno Gesù. O meglio, molti l'hanno accompagnato fino a questo momento. Sono i discepoli, sono gli uomini, sono i maschi. Ma non lo seguiranno fino in fondo, e questa è la cosa incredibile. Si fermeranno un po' prima. Chi l'ha seguito da anni, quando c'è la richiesta di un amore totale, si fermano un po' prima. Infatti, tutti lo abbandoneranno, i suoi lo abbandoneranno, molti fuggeranno, uno lo tradirà, uno lo consegnerà. Quindi i discepoli seguono Gesù ma senza voler perdere la vita. Quindi c'è da chiedersi: un discepolato, una sequela che non va fino in fondo imitando, facendo proprio lo stesso stile di vita di Gesù, che cos'è? È interessante che sotto la croce rimangono solo donne. È vero che c'è Giovanni in una scena, però bisognerebbe comprendere la portata teologica di questo. È più una figura che un evento storico. Chi non lo segue in questa logica dirà: avrà sempre una scusa. Chi, il discepolo che non segue, chi non fa proprio uno stile di vita che va fino alla fine, un amore che non si spende fino alla fine, troverà sempre una scusa, come l'ha trovata Giuda, come la troveranno gli altri discepoli. Ma perché tanto spreco? Perché questa perdita di profumo? Vedete, questo è il riferimento, ecco. Ma perché? Sì, va bene amare, ma ci sono situazioni che non merita di essere amate, ci sono persone che non meritano di essere amate. Perché spendersi fino in fondo per questa situazione che pare sterile, pare insensata? Ecco, e questa la domanda: ma perché tanto spreco? Guardate che questa frase non è solo la frase di Giuda, è la frase di tutti quelli che troveranno scuse nell'amore, che troveranno scuse nel darsi, nel consegnarsi, nello sdraiarsi nella mangiatoia della storia, nella mangiatoia della storia. E noi siamo bravissimi perché inneschiamo ovviamente, ce la contiamo in qualche modo, no? per ritrarci dall'amore che va fino alla fine. Eppure Gesù aveva detto: chi vorrà salvare la propria vita la deve perdere, la perderà, ma chi la perderà la salverà. Cioè, per salvare la propria vita occorre frantumarla, no? Occorre donarla, sprecarla, sì, sprecarla, sprecarla. Chi sciala la vita, dice Gesù, la riceve. Solo chi la dona la riceve. È interessante questo, perché Gesù ci sta dicendo, e lo ripete continuamente nella vita, che l'unico modo per edificare la vita, e questo sembra un paradosso, l'unico modo per costruire la propria vita è destrutturarla, l'unico modo per edificare la vita è frantumarla. Ma Paolo lo dice nella Corinzi, no? Lo dice quando dice la carità edifica, la carità edifica, l'amore edifica. Ma se l'amore è un perdere la vita, sì, tu costruisci la vita perdendola. E guardate che non c'è nulla nella storia che si comporti come l'amore. L'amore è l'unica realtà che più lo si dona, più si ottiene. Più lo consumi, più lo dai, più si edifica qualcosa. E non c'è nulla che funziona così nella storia. Ma è vero anche il contrario, che più lo trattieni, più si perde. Più lo trattieni, più si perde. C'è un passo molto bello in Shakespeare, nel Romeo e Giulietta, dove Giulietta dice a Romeo: più ti do, più ho. Più ti do, più ho. L'amore edifica. La donna crede che la via del perdere la vita, perdere il profumo, è vincente. Allora forse Marco ci fa fare un passo ulteriore: è lei il profumo che si rompe? Marco vuole forse farci comprendere che sull'esempio di Cristo, perché Cristo ci ha lasciato l'esempio, dice Paolo, morendo ci ha lasciato un esempio. Io credo che sia questa la salvezza. La salvezza è giocarsi la vita sullo stile di vita di Gesù. E la salvezza è il compimento dell'umano, è portarsi alle estreme conseguenze, no? Quindi il profumo che si rompe è l'unico modo, la vita che si rompe, l'amore, la vita che si frantuma è l'unico modo per averla per sempre. Questa è la vita eterna. Questa è la vita eterna. E guardate che vita eterna nel Vangelo non ha nulla a che fare con la vita dopo la morte. Questo dovremmo mettercelo un pochino in testa noi cristiani. Noi abbiamo spacciato la vita eterna come un qualcosa dopo la morte, lo recitiamo ancora nell'ordinario dei funerali, no? Vita eterna traduce qualcosa del Vangelo, che la Zoe in fondo, la vita come Zoe, che non ha nulla a che fare con la vita dopo la morte. La vita eterna è una vita di una qualità così grande, così forte, da vincere anche la morte. Allora Gesù ci dice: giocati la vita su questa prospettiva del dono, della consumazione di sé, della frantumazione, ecco, perché è l'unico modo per conservarla per sempre, cioè di vivere una vita di una qualità così grande, così bella, che scavalcherà anche la morte. In fondo è quello che ha vissuto Gesù di Nazareth, è quello che ha vissuto Gesù di Nazareth. Gesù ha vissuto una vita nell'amore, cioè una vita che si è frantumata per l'altro, si è consegnata nelle mani dell'altro come questo profumo, che si quindi senza scegliere, che gli ha permesso di scavalcare la morte. Gesù non vince la morte perché è Dio, stiamo attenti, Gesù vince la morte in quanto amante, perché solo l'amore scavalca la morte. Poi ovviamente che l'amore è Dio, o se vogliamo Dio è l'amore. Di fronte a questo gesto alcuni si irritano, e chi si irrita sono i senza nome, sono i senza nome, cioè lo siamo tutti. Perché tanto spreco? Non bastava qualcosa di meno? Perché non si è misurato un po' quell'amore? Perché non misurare le forze nel fare del bene? Allora, però bisogna essere anche un pochino maturi, andare oltre al testo, al primo significato, che è anche bello, teologico, spiritualmente profondo, ma qui c'è qualcosa di grosso qua dietro. I discepoli si arrabbiano molto, ovviamente qui è un simbolo, i discepoli rappresenta la Chiesa, è una Chiesa fatta di maschi, fatta di... Qui l'irritazione è perché questo gesto, che era soltanto un gesto dei profeti, era dei sacerdoti, dall'Antico Testamento questo gesto veniva compiuto dagli uomini di Dio, si irritano perché adesso è compiuto da una donna, da una donna. Non possono tollerare che una femmina, essere costituzionalmente impura, abbia potuto compiere un'azione riservata non solo ai maschi, ma ai sacerdoti, ai profeti. In una cultura dove il termine discepolo esisteva solo al maschile, voi sapete che non esisteva al tempo di Gesù il termine discepola, ma è un verbo prettamente maschile, e la supremazia del maschio era indiscussa e avallata dalla stessa parola di Dio, va da sé che questo comportamento della donna è inaccettabile, ma soprattutto destabilizzante. Avevano di che arrabbiarsi di fronte a questo gesto. Quindi forse l'attenzione non è tanto lo spreco di un po' di profumo, ma l'irritazione va ben oltre. Eppure Gesù ha detto... Ha fatto un'opera bella. È bellissima la risposta. Ha fatto un'opera bella. Tradotto con buona, mi sembra. Ma voi sapete che in greco, ma come in ebraico anche, ma in greco bello e buono sono due aggettivi che hanno la stessa portata. Quindi Marco forse ci sta dicendo che giocandosi una vita sull'amore, frantumandoci in un gesto d'amore, il mondo si ricrea, perché questa è la stessa opera della creazione. Ha compiuto un'opera bella e vide che quanto fece era cosa molto bella, era cosa buona, era cosa bella. Marco si sta rifacendo a Genesi in qualche modo, quindi l'atto dell'amore che si frantuma, ricrea, l'abbiamo detto prima con Paolo, l'amore ricrea. E per Marco questa è una ricreazione, è come se ricominciasse il mondo ogni volta che si pone un gesto di amore, di dove siamo, il mondo si ricrea. Ogni gesto di amore è un gesto di risurrezione, ecco dov'è il mistero pasquale. Il mistero pasquale non sta dopo l'evento della croce, l'evento pasquale sta al di qua della croce, cioè giocarsi la vita sull'amore. Gesù è morto già risorto, Gesù è risorto in quanto amante, in quanto amato. Questo è un altro aspetto su cui dovremmo fermarci un po' di più. Noi spacciamo continuamente la risurrezione come qualcosa del dopo morte. No, nel Vangelo è chiarissimo questa cosa, che risorge soltanto chi ama nella vita. Si risorge amando, non morendo. Quindi no, non risorge chi muore, risorge chi ama. Questo è chiarissimo nel Vangelo. Giovanni, quando maturerà teologicamente queste cose, le dirà nella prima lettera, al capitolo 4, al capitolo 3, versetto 14, Giovanni dirà: noi sappiamo di essere risorti, sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, e guardate il verbo, non sappiamo che passeremo dalla morte alla vita, ma noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, quindi noi sappiamo di essere risorti perché amiamo i fratelli. Questo concetto nel Nuovo Testamento è impressionante. E questa è la grande novità del cristianesimo. La cultura ebraica negli ultimi 4 secoli, almeno per noi dalla Sapienza a Gesù, dai libri Sapienza, da Sapienza in poi, si sta affermando l'idea della resurrezione. Non ci voleva Gesù di Nazaret per dire che saremmo risorti. Le grandi religioni, no? Pensano già una vita dopo la morte. La grande novità del cristianesimo è dire che possiamo vivere da risorti, e questa è la grande novità cristiana. Possiamo vivere da risorti. I viventi nella prima comunità erano i cristiani, si definivano i viventi, coloro che non moriranno più, perché? Ma perché si giocano una vita sull'esempio del Nazareno. Allora, ogni volta che si ama, il mondo si ricrea, noi veniamo ricreati, è una nuova creazione. Ogni volta che si perdona, ecco l'atto del perdono, è un atto di risurrezione, di ricreazione. Pensate, Luca 15, no? Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, bellissimo questo, ed è tornato in vita perché è stato amato, era morto ed è tornato in vita, è risorto. È l'amore che fa risorgere, è il perdono che fa risorgere. Ogni volta che perdoniamo qualcuno è un atto di ricreazione. Il mondo viene riportato agli inizi. Allora, noi non abbiamo perso nessun Eden alle nostre spalle, no? L'Eden sta di fronte, eh? L'Eden sta è questo mondo da ricostruire nell'amore. L'Eden sta di fronte, non abbiamo perso qualcosa, ci stiamo costruendo amando. Gesù dice: questa donna ha fatto un'opera bella di ricreazione e ha anticipato il mio corpo per la sepoltura. Noi sappiamo che altre donne andranno al profumare il corpo con olio, comprato il corpo di Gesù 2 giorni dopo la morte, ma inutilmente. Non lo troveranno. Allora cosa ci sta dicendo Marco? Ci sta dicendo che ciò che conta è ungere i corpi dei poveri cristi ora. Se no sarà troppo tardi. E l'amore vissuto qui ed ora la nostra risurrezione. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me adesso, qui. Noi sappiamo che siamo risorti ora, adesso, perché amiamo i fratelli, dicevo appunto citando Giovanni, perché li ungiamo con l'amore. E intanto ricreiamo questo mondo, e intanto ci edifichiamo amando i fratelli, i poveri cristi di oggi, costruiamo il nostro corpo, perché l'amore edifica, dice Paolo, in modo che nell'ultimo giorno scavalcheremo anche la morte. Scavalcheremo anche la morte. Ora, c'è l'ultimo versetto, ecco, se ce la fate ancora, ecco, c'è questa frase che è una bomba, questa frase, eh. Ovunque sarà proclamato il Vangelo, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Ora vorrei dedicare gli ultimi minuti a commentare questo versetto, perché forse non ci rendiamo conto della portata di quanto letto. Voi sapete, e qui è proprio sul concetto della donna che ho accennato prima, voi sapete che la tradizione religiosa giudaica confluita nel Talmud, di cui Gesù in fondo era impregnato, perché Gesù è un ebreo che si muove in un contesto molto religioso, con questo potere dei sacerdoti, gli scribi e i farisei. Gesù si muove in un contesto ebraico molto maschista, e la tradizione giudaica considerava la nascita di una bambina un castigo divino. Nel Talmud si legge: maledetti coloro le cui figlie sono femmine. Ma non solo, nel Talmud si insegna che il mondo non può esistere senza maschi e senza femmine, ma felice colui cui figli sono maschi e guai a colui cui figli sono femmine. Gesù si muove in un contesto dove si dice che la migliore delle donne pratica l'idolatria. Ora, è impressionante vedere come l'ebreo Gesù in questo contesto abbia avuto un'attenzione e una considerazione del femmineo, del femminile, impressionante, sconcertante. In una società in cui i rabbini non si mostravano in pubblico neppure con la propria moglie, perché era proibito mostrarsi in pubblico con la propria moglie, Gesù non esita ad accogliere nel suo gruppo anche donne. Questa in un contesto in cui non esiste neanche la parola discepola, Gesù ha delle discepole, ha donne che lo seguono. Allora, è interessante questo fatto, questo gesto di Gesù, di fronte proprio a questo disagio dei discepoli a dover condividere, sopportare le donne intorno a loro. E guardate che non è soltanto, gli apocrifi sono molto duri contro le donne, adesso non abbiamo tempo, sarebbe bello leggere qualche passaggio di qualche apocrifo, ecco, ma Paolo stesso, no? L'autore cerca di togliere alle donne, cerca di togliere la parola alle donne. Poi sembra contraddirsi, perché Paolo in 1 Corinzi 11 prima dà parola alle donne, poi subito dopo la toglie, no? Timoteo lo stesso è molto duro contro le donne. La donna impari in silenzio, in piena sottomissione, non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull'uomo, rimanga piuttosto in atteggiamento tranquillo. Questo è in 1 Timoteo 2. Poi abbiamo ancora questo, perché prima è stato formato Adamo, poi Eva, e non Adamo fu ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la donna, ecco. Ora, di fronte a tutto questo, Gesù di Nazaret che dice: in verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Guardate, notate che il solo episodio della sua vita che Gesù chiede espressamente che venga fatto conoscere. È l'unico. Gesù non dice, ad esempio, di fronte all'episodio raccontato 6 volte nei Vangeli, e quindi di un'importanza impressionante come la moltiplicazione dei pani, non dice, mi raccomando adesso, quando verrà raccontato il Vangelo, ricordate questo episodio, non lo dice. Oppure la risurrezione di Lazzaro, non dice che venga ricordato questo episodio. Gesù lo desidera per l'azione che un'anonima donna ha compiuto su di lui. Eppure, nonostante l'esplicita richiesta di Gesù, questo episodio, ricordato sia da Marco che da Matteo, è sempre stato accuratamente tenuto nascosto, e fateci caso, non so se ci avete mai fatto caso, questo episodio non viene mai letto in una liturgia domenicale. Nel ciclo dei 3 anni non viene mai usato questo episodio. Ci sarà un motivo. Sì, è vero che una volta soltanto nel ciclo B, quindi ogni 3 anni, nella passione, si è obbligati a leggere questo episodio, ma lo si può evitare usando la forma breve. Nella forma breve non c'è. Quindi uno potrebbe anche non citare mai questo episodio. Ora, è interessante questo, è interessante, ve la butto lì soltanto come riflessione, forse meriterebbe fermarsi un po' di più su questa, su questo aspetto, no? Mi ha colpito, ho fatto un lavoro sulle donne nella Bibbia e come questa figura, ad esempio, di Giunia, no? Che viene raccontata, viene ricordata. Paolo in Romani dice, sapete, fai nei saluti, dice, alla fine, chiudendo Romani, scrive salutatemi anche Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, sono degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di lei. Erano degli apostoli insigni, cioè questa donna è considerata apostola da Paolo. È un termine importante. Il problema è che con la man mano che la Chiesa si andrà ad istituzionalizzandosi, quando diventerà sempre più organizzazione, da una parte monarchica, quindi molto piramidale, gerarchica, e governata solo da maschi, più questo testo di Paolo crea problemi, ovviamente, creerà molti problemi. Giovanni Crisostomo renderà onore a Giunia. Il Crisostomo scrive: quanto è grande la sapienza di questa donna, che è stata ritenuta degna persino del titolo di apostolo. Lo scrive nel suo lavoro ai Romani. Ma bastano pochi anni, meno di 1000 anni, e abbiamo un Bonifacio VIII il cui modifica addirittura il testo. Infatti diventerà... cambierà anche il nome, questo pontefice, in Giunio, che poi non compare mai nell'onomastica romana. Scusate, Giuniano, lo cambia in Giuniano, perché cambia proprio il testo, proprio fa modificare i testi, e quindi non compare più Giunia, ma Giuniano, inesistente nell'onomastica romana. Ora, così, era una considerazione che faccio a margine di questo bellissimo brano di Marco 14, 1-9, che dice qualcosa, penso, di importante nel nostro percorso verso la Pasqua. E quindi così vi ho offerto questa lettura in questo ritiro. Grazie.
Grazie a te, Don Paolo.